sognando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste.
Buonasera, buonasera, bentrovati qui su Radio Sonar. Finalmente si torna a parlare di teatro dopo due settimane così di pausa, legate un po' a un po' problemi di salute, la voce era andata via, tanto lavoro, insomma, però qui sentivo la mancanza di questo studio, soprattutto della eccezionale Claudia Bernabucci, senza la quale qui non si muove paglia. E allora eccoci qua di nuovo per tornare qui sì al nostro caro amato format Quarta Parete, il teatro e radio, quindi una sesta puntata ricca come sempre sono tutte le puntate ormai di questa trasmissione che da 3 anni diciamo così arricchisce il palinsesto di Radio Sonar, e tanti ospiti, ovviamente tanta buona musica. Questa anticipo che questa puntata ci sarà molto rock, ci diamo un po' di adrenalina, insomma, che non guasta mai. E allora, per cominciare, il consueto così suggerimenti per chi appunto in settimana decidesse di andare a teatro. E allora partiamo da venerdì 25 a domenica 27 al Teatro Antigone, quindi siamo a Testaccio, sarà in scena L'Angolo Oscuro, scritto da Simonetta Fioranti con Noemi Giangrande e diretto da Angelita Pugliafito. Martedì 22 invece al Torbella Monaca, Blas Rocarei, che saluto, sarà il protagonista del Mondo di Blas, storia di ordinaria magia. Uomini, donne, artisti, sportivi e partigiani saranno i protagonisti della narrazione, che ha un fil rouge comune, una caduta o un fallimento che fa parte della vita, dal quale ci si rialza con le proprie forze, sorriso e fiducia in se stessi. E concludo questa piccola così serie di suggerimenti alla Sala Paolo Poli di Ostia, sabato 26 e domenica 27 in scena Depresse con Brio, e già questo ci dice che sarà appunto uno spettacolo molto molto divertente con Daniela Cirone e Silvia Sciarra alla regia e della bravissima Laura De Marchi, due donne alla ricerca della felicità, del senso della vita, della risposta all'eterno quesito: cosa pensano gli uomini? Ma poi in realtà pensano davvero? Una passeggiata comico-satirica di due ragazze, o meglio, due signore, o meglio ancora, semplicemente due donne, che raccontano la contemporaneità. E allora, dopodiché, musica a tutto spiano, partiamo con i Genesis, 1991, No Sun on Mine.
The key to my survival is
E allora questi erano i Genesis con Ossano Mine, un testo appunto dall'album Weekend Dance del 1991. Particolarità di questo brano sono due cose: una tecnico musicale, insomma, è l'inizio del metronomo che scandisce appunto la partenza del brano, e poi soprattutto il valore del stesso testo, perché è un brano dedicato alle vittime degli abusi, in questo caso di un padre verso un figlio. E allora ci proiettiamo subito nella dimensione teatrale, introducendo subito il primo ospite che accolgo con grande piacere. E per lui è un ritorno a Roma dopo lo straordinario successo che ha avuto con l'odore assordante del bianco, protagonista allora uno straordinario Alessandro Preziosi, dedicato appunto alla figura di Van Gogh. Lui è Alessandro Maggi. Buonasera Alessandro.
Sì, sono molto contento di tornare a Roma, e voi sapete che lo spettacolo con Alessandro Preziosi ha avuto veramente un grande successo, è andato in giro per 3 anni
a tutte le latitudini, mi pare, insomma.
Sì, assolutamente sì.
Beh, insomma, quindi una grande soddisfazione quel lavoro. Poi lui, io l'ho visto quello spettacolo, devo dire veramente molto, fatto molto molto bene. Bravo, bravo, complimenti.
Sì,
e speriamo, bravi, a questo punto speriamo di ripeterci, naturalmente.
Beh, questa è un'operazione sicuramente molto diversa.
Sì, certo.
E io credo altrettanto importante, perché si tratta di una drammaturgia contemporanea che è nata proprio per il progetto in sé, quindi 8 mesi di lavoro per la costruzione di un testo, la creazione di un testo a più mani, perché sono 4 gli autori.
Sono 4, esatto, bravo. Vogliamo citare Francesco Morosi, Marco Signori, Silvia Speriani. Prego.
E Marcello Reggiani,
esattamente, si stavo completando. Lo spettacolo sarà in scena dal 24 al 27 novembre all'Argo Studio di Roma, quindi Via Natale del Grande, in pieno Trastevere, un teatro molto molto interessante che ha una lunga storia dell'off romano, Alessandro, ottimamente diretto da Tiziano Panici e da Francesco Frangipane, e con questo Lacrime elettriche che vede al centro della scena 2 attori, Valerio Ameli e Anna Charlotte Barbera.
Assolutamente, con i quali attori mi sono veramente molto divertito. Devo spendere una parola per queste nuove generazioni, perché forse non tanti sanno che l'operazione è nata proprio con questa razza, cioè di mettere insieme degli attori, degli artisti di nuova generazione con un regista che insomma ha qualche anno di esperienza in più, e quindi cercare anche di superare le barriere generazionali.
Poi io vorrei ricordare agli ascoltatori che tu sei anche direttore artistico del Teatro Civico di La Spezia, tra le altre cose, fresco di nomina, quindi ti festeggiamo qui alla radio, e naturalmente anche del Festival del Teatro Accademico.
Sì, quello è un progetto veramente molto interessante, perché ha coinvolto atenei di tutta Europa, e diciamo che è nato dal motivo di cercare di costruire della ricerca insieme a studenti, a studiosi, e quindi ancora una volta con nuove generazioni.
Ecco, che futuro ha secondo te, scusa perché mi hai dato l'assist, il teatro di ricerca che futuro ha secondo te?
Ma guarda, io credo che in ogni spettacolo ci sia spazio per la ricerca, e addirittura vorrei dire che ogni testo, ogni spettacolo, ogni allestimento ha una sua dignità di esistenza. Quindi a me piace pensare a un teatro a tutto tondo, a 360 gradi, che possa riunire addirittura il teatro di semplice intrattenimento con il teatro più, per così
impegnato.
Impegnato, sì, è una parola che insomma è molto sintetica, ma in qualche modo comunica. E vorrei, una parte diciamo consistente del mio lavoro è sempre stata dedicata al cercare di superare questi steccati. Ogni forma di teatro ha la sua dignità, e in questo senso devo dire che c'è un grande fermento tra le nuove generazioni. Quando io vedo appunto i giovani artisti che si confrontano insieme a chi ha anche un po' di esperienza, se non altro perché ha fatto qualche lavoro in più, semplicemente per quello, credo che veramente il teatro possa dire molto, non soltanto tra gli artisti, ma anche al pubblico.
Allora, prima di entrare nel, diciamo, nel mood dello spettacolo, perché tu mi solleciti naturalmente delle domande, Alessandro, hai parlato di giovani generazioni, sono d'accordo con te, ci sono tanti giovani talenti, ma secondo te c'è un po' il pericolo che questi giovani talenti vengano un po' schiacciati o messi da parte da una certa baronia, detto così brutalmente?
Ma sai, io penso fondamentalmente che tante cose dipendano anche dalle leggi e dalle normative.
Sì.
E se penso al decreto vigente che regola tutto il sistema teatrale e che in qualche modo ha cercato di isolare le giovani generazioni dalle generazioni, diciamo, come la mia, penso che in realtà bisognerebbe lavorare per fare in modo che le nuove generazioni emergano e al tempo stesso riescano ad apprendere alcuni strumenti anche da chi ha qualche esperienza più di loro. In questo senso il teatro pubblico dovrebbe avere sicuramente un ruolo di primo piano, ma devo dire la verità, non vedo una progettualità così immensa, almeno in Italia.
Qua potremmo aprire anche un fronte che ci porterebbe lontano, Alessandro, no? Perché quando si parla di teatro pubblico, insomma, no, c'è il filo spinato. Vabbè, ma insomma, non divaghiamo, anche se il tema è estremamente interessante e di grande attualità. Entriamo nello spettacolo. Allora, questo testo è abitato, per così dire, da una figura preeminente, che è quello dello scrittore americano Philip Kindred Dick.
Sì, che per chi non lo sapesse, ecco, è colui che ha scritto il romanzo da cui è stato tratto celeberrimo Blade Runner.
Fantastico.
Naturalmente Philip Dick non ha scritto solo quel romanzo.
No, no.
Certo è che questo romanzo lo ha fatto diventare veramente un'icona tra gli autori e romanzieri, per così dire, di fantascienza.
Splendidamente poi portato sullo schermo da Ridley Scott, tra l'altro. Quindi,
sì, con un film memorabile.
Memorabile con un giovane Harrison Ford, insomma.
Assolutamente sì, è una storia straordinaria che è entrata nell'immaginario collettivo
esattamente.
Che piace anche alle nuove generazioni, tra l'altro.
E questo è importante, insomma. Allora, la figura principale è Philip Dick, e quindi raccontiamo un po' in pillole lo spettacolo, per quello che si può dire.
Dunque, sì, diciamo che lo spettacolo racconta un episodio inventato della vita di Philip Dick, che però tiene presente tutte quelle che sono state le vicissitudini di alcuni momenti della sua vita, e in particolar modo ci si riferisce ad un episodio che riguarda la terza moglie, Nancy Hackett. Prendendo spunto da un semplice pretesto, cioè dal fatto che Philip Dick una mattina si sveglia e per accendere la luce si reca verso l'interruttore, ma non lo trova, nella sua mente complessa, contorta, comincia a pensare che c'è qualcosa che non va, c'è qualcuno che ha spostato quell'interruttore. E davvero complottista qual è, nella sua mente, comincia addirittura a pensare che ci sia una specie di complotto ordito dal governo americano, dalla CIA, e arriva addirittura a pensare che la stessa moglie faccia parte di quel complotto. E tu sai che in Blade Runner c'è questo rapporto tra un essere umano e un androide, un robot. Bene, nel nostro testo, nel nostro spettacolo, Philip Dick arriverà addirittura a pensare che la moglie stessa sia un androide. E questo è uno spunto molto interessante, perché in realtà lo spettacolo è veramente uno spettacolo che parla della differenza possibile tra ciò che è umano e ciò che non lo è. E quindi è uno spettacolo di grande attualità. Cioè uno spettacolo che va in scena in un momento in cui siamo di fronte a una società che tira fuori vocaboli come postumanesimo, transumanesimo, e dove addirittura non si riesce più a capire quali siano le categorie semplici a volte e complesse per quanto riguarda la comprensibilità, almeno oggi, dell'essere umano. questo è in sintesi il succo dello spettacolo. E tra
sicuramente
l'altro,
questi due anni ci hanno messo del loro, voglio dire, un po' per complicare ulteriormente il quadro, insomma.
Assolutamente sì, infatti io penso che non ci sia momento migliore per mettere in scena un testo come questo, certo, che reputo veramente attualissimo.
E di grande riflessione. Alessandro, io veramente ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e sono contento di averti inserito per primo, e casualmente quindi ti viene anche comodo perché so che stai finendo le prove, tra l'altro.
Sì, stasera lo spettacolo è a Bologna, domani a Firenze e poi verrà finalmente a Roma, non vedo l'ora.
Bene, bene, allora io ti faccio i migliori auguri, ti auguro naturalmente buon teatro e ricordo a tutti dal 24 al 27 all'Argo Studio, quindi in via Natale del Grande 27, con Lacrime Elettriche, un testo scritto a quattro mani e con naturalmente due bravissimi attori come Valerio Ameli e Anna Charlotte Barbera, e la regia è di Alessandro Maggi, dal quale auguro tanto successo quanto quell'altro.
Ti ringrazio davvero, permettimi solo di ricordare, certo, anche la giovanissima scenografa che è Francesca Tunno.
Giusto. Così è la produzione, la produzione è Cora Teatro, ricordiamo.
Cora Teatro e Teatro Civico della Spezia.
E vabbè, giusto. Alessandro, tante care cose e buon lavoro.
Un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Buona serata.
Buona serata a te, ciao. Bene, allora grazie ad Alessandro Maggi che ci ha raccontato con questo spettacolo molto interessante sulla figura dello scrittore Philip Dick, autore tra l'altro del romanzo Blade Runner. E adesso torniamo a sentire un po' di buona musica, un po' di ottimo rock con i Foo Fighters, rock and roll in una versione che vede come ospiti anche John Paul Jones e Jimmy Page. Questo era rock and roll, ovviamente. Insomma, non era la voce di Robert GB Page e di Robert Plant, scusate, ho fatto una confusione, però la chitarra era quella del grande Jimmy Page, assistito da John Paul Jones al basso, ma all'interno di un live dei Foo Fighters. E adesso torniamo a parlare di teatro con un'amica di Quarta Parete. Io sono molto contento di sentirla ancora, l'ho incontrata altre volte e naturalmente andrò a vedere la sua prossima regia, che sarà imminente, perché questo spettacolo debutta il 24 novembre al Teatro Ciak, sarà in scena fino all'11 novembre, e parliamo della donna che visse due volte, e questo titolo evoca qualcosa. Ne parliamo con Anna Masullo. Buonasera Anna.
Ciao Andrea, buonasera a tutti. Fino all'11 dicembre, devo correggerti subito.
Che ho detto?
Hai detto che finisce il 25 novembre.
Scusami, beh, non poi un giorno.
No, figurati.
Vabbè, lapsus freudiano, vabbè, insomma, è chiaro. Un giorno solo non conviene neanche aprire il teatro.
Il 24 novembre.
E finisce l'11 dicembre, quindi è un classico, diciamo, del giallo, è ovviamente prodotto. Dal Teatro del Giallo, un testo di Thomas Narciac
e
dal Teatro Sabile del Giallo, esatto, un testo di Thomas Narciac e Pierre Boileau, che vede in scena quattro grandi attori, partire da Ruby Riggillo, Linda Manganelli, Fabrizio Bordignon
e Enrico Ottaviano.
Allora, esatto. Come mai ti sei invischiata in questo testo? Cioè, eri rimasta folgorata sulla via di Hitchcock, cara Anna?
Dio mio, non lo so, mi ci sono trovata in questa vertigine,
certo,
da cui spero di uscirne dignitosamente.
Assolutamente, come sempre. Allora, come nasce questa suggestione di questo, ormai, insomma, credo che sia un film cult questo, no? Sei d'accordo? Che
rimane... sì, esatto, proprio senza tempo.
Senza tempo,
quindi
insomma.
Quindi non potevamo
Sono passati quasi, dunque, 70 anni.
Dal 56,
per esattezza.
Sì, esatto.
Ecco, però...
E quindi non potevamo non provare a portarlo a teatro, una prova difficilissima, perché chiaramente il film è... Sì, ricevete un cast, e poi chiaramente Hitchcock era un maestro.
Sì, però mi ricordo quando lo vidi, ero un ragazzino, mi sembrava già molto avanti questo film, no? Proprio l'idea della regia.
No, guarda, è incredibile, sì, la regia.
È molto
grafica,
moderno, poi queste atmosfere cupe, un po' ossessive, insomma.
Oniriche,
esattamente,
molto
la scelta anche delle delle luci, cioè
dei colori,
esatto, meravigliosa,
sì.
Insomma, no?
Poi cosa ha fatto praticamente?
Sì.
Ha favorito chiaramente il thriller, perché poi
era un mezzo
del thriller, sfavorendo un po' di più invece il romanzo.
Sì.
E cosa che invece di cui ho tenuto conto, e quindi però nelle inquadrature, negli sguardi, nei primi piani, invece il romanzo in qualche modo esce fuori,
certo.
La storia dei personaggi, quindi è stato molto bravo anche in questo.
Sì. E poi due attori eccezionali come James Stewart e Kim Novak, insomma, vabbè.
Ma noi abbiamo invece due grandissimi attori di teatro che
valgono, insomma, quanto loro, voglio dire, diciamolo, dai.
Assolutamente sì.
Certo.
Assolutamente.
Quindi poi, insomma, Linda è bionda in realtà, giusto? Mi pare che sia ancora bionda, io me la ricordo bionda, Linda.
Sì. Regge perfettamente.
Ricorda molto Kim Novak, insomma.
Ora non vorrei fare paragoni, cioè nel senso che non mi sembra neanche giusto.
No, non
possiamo fare paragoni, anche perché chiaramente
parlavo dal punto di vista della fisionomia un pochino, insomma, ecco, in quel senso.
Quello
lì,
chiaramente, bisogna, il riferimento ci deve essere,
certo,
assolutamente.
Certo,
poi l'eleganza
certo,
di Ruben, chiaramente,
vabbè.
Ci fa dimenticare Stewart.
Devo dire che Ruben è sempre molto English nel suo modo di fare.
A proposito, si salutano tutti, perché io qui sono in teatro in questo
momento. Saluta tutti.
Mi sono dovuta
sganciare un attimo.
Sono dovuta rintanare in un angolino,
certo,
perché c'è un via vai che non... Siamo sotto debutto, spero che nessuno ci disturbi.
Allora, raccontiamo in breve la trama di questo film, che sì, molti conosceranno, ma magari le nuove generazioni di meno, di questa storia.
Sì, la storia di John Ferguson, un ex poliziotto che lascia la polizia in seguito a un incidente di servizio perché soffre di vertigini, e accetta di lavorare per un vecchio compagno di scuola che gli chiede di sorvegliare la moglie Madeleine, sì, la quale in ricorrenti stati di incoscienza
che la vorrebbero portare al suicidio, insomma.
No, perché sembra essere posseduta dallo spirito di Carlotta Valdés, la sua bisnonna.
Sì, esatto.
Solo che Ferguson resta affascinato da questa, tra virgolette, infelice donna, e quando è costretto ad intervenire per salvarla da un tentativo di suicidio, naturalmente, tra i due ha inizio una storia d'amore potente, potente, massacrante, che porta chiaramente a un epilogo che non svelo perché non è giusto. E quindi questa storia d'amore accompagna tutta la prima parte, diciamo, dello spettacolo, e poi chiaramente nella seconda parte prende piede il trailer. E guarda, a proposito, per spiegare un po' questo, che tipo di amore parliamo, mi permetto di fare una citazione, secondo me sarebbe d'accordo da un certo punto di vista, di Cioran, che dice, te la leggo perché chiaramente dice che l'amore è un bisogno di affogarsi, una tentazione di profondità, e in questo assomiglia alla morte. Nell'amare si scende fino alle radici della vita, fino alla freddezza fatale della morte. Concentrando in sé un massimo di vita e di morte, l'amore costituisce un'irruzione di intensità nel vuoto. E descrive perfettamente quello che raccontano in realtà Baudouin e Jack, esatto, nel loro romanzo.
Nel loro romanzo.
Esatto. E invece poi, chiaramente, il thriller, la vertigine, per questo poi ha due titoli.
È vero.
La vertigine invece è chiaramente quell'elemento che sconvolge completamente gli elementi razionali della psiche, ma seguendo la trama, quando la ragione invece trova il suo centro e i tasselli si ritrovano nel loro posto, e lì poi, insomma...
Ma secondo te, ti faccio questa domanda, nella follia c'è un po' di ragione, secondo te?
Certo, chiaramente. Uno non... nella follia c'è la ragione, nella ragione c'è la follia.
Esatto.
Convivono sempre entrambi, altrimenti saremmo di una noia mortale. Ma noi esseri umani.
Indubbiamente. Senti, sì.
Tu verrai a teatro?
Io verrò a teatro, ma ne scriveremo pure, cara Anna, ma che vogliamo dire?
Oddio, che paura, Andrea!
No, ma che paura, voi siete tu sempre bravi, fate sempre delle cose straordinarie, insomma, devo dire...
Beh, questa è una bella prova, devo dire.
No, indubbiamente, sì, credo che sia anche tanto che ci state lavorando sopra, insomma, perché sentivo anche Rube, mi raccontava appunto che... prove molto serrate, molto, molto dure, insomma. Poi tu
sì, assolutamente.
Tu sei molto esigente. Certo.
Sì, curo, cioè sono proprio maniaca anche nei particolari.
Deve essere così, insomma. Comunque voi siete un gruppo affiatato che ha lavorato tanto tempo insieme. Voglio dire, esatto, poi al di là di tutto, insomma, è chiaro, quando si crea un'alchimia, no, nella squadra di lavoro, diventa tutto meno pesante.
No, guarda, è veramente stato un lavoro di squadra, è un lavoro di squadra. Perché soprattutto per questo lavoro, cioè l'idea, capito, di dirigere, avere tutto chiaro in mente, e poi cosa che non mi appartiene, nel senso che poi a me, è durante il percorso che si sviluppano anche, o si palesano proprio da sole le situazioni più giuste. Però devo dire che è stato un bel lavoro di squadra, perché ognuno ha dato il suo e l'ho ascoltato tutti, veramente, perché sapevo che era importante.
E poi hai fatto la sintesi, ovviamente.
Esatto, e quindi sono molto felice, veramente, perlomeno dell'impegno che c'è stato, che c'è, continua,
certo,
a esserci.
Anche un grande sforzo produttivo questo, no, Anna? Diciamolo, dai.
È abbastanza.
Appunto, abbastanza.
Perché è un po'... portare un po' il cinema nel teatro è una bella... può essere interessante, ecco, poi è una mia bella età.
So benissimo, e quindi quello che ti volevo dire in realtà, di questo testo cosa ti ha colpito particolarmente? Cioè, ti dovessi scegliere una cosa che ti ha suggestionato, che ti ha ispirato, no? Al di là del complesso, voglio dire, c'è un dettaglio che ti ha colpito particolarmente?
Allora, non ti nascondo che mi ha colpito moltissimo la storia d'amore, cioè questa passione, questo travolgimento proprio, proprio dei sensi, e questo voler cercare di far rivivere proprio un amore, perché oddio, così ora temo di svelare un po' la trama,
spoilerare, no, vabbè, cerca di contenerti insomma.
Però cioè, racconta proprio attraverso l'ossessione del protagonista il desiderio di far ritornare in vita la donna di cui si è perdutamente innamorato. Quindi
questo è stato un po' l'elemento un po' che ha scatenato in te il punto di partenza, insomma.
Sì. E poi sto cercando ancora, perché non finisco di cercare io fino al momento, alle 2 ore.
Poi tu sei una perfezionista, tra l'altro.
Sì. Quindi cercherò in qualche modo anche di riportare in ogni caso delle suggestioni del film. Certo. Quindi non posso non farlo, ecco. Quindi ci saranno naturalmente dei riferimenti, e comunque quello che a me più interessa è creare appunto delle sensazioni, delle suggestioni che il pubblico, lo spettatore, poi ci deve portare.
E mi pare che fino adesso ci sei sempre riuscita, Anna.
Ma grazie, io ti ringrazio.
Dai, insomma, io non voglio blandirti, ma la realtà, insomma, siete brava, tu siete bravi tutti, quindi questa è una squadra che vince sempre dal mio punto di vista.
Io ti ringrazio in corso di vita.
Assolutamente. E allora io rinnovo l'appuntamento dal 24, sì, quindi da giovedì fino all'11 dicembre al Teatro Ciak, quindi via Cassia, si vede molto bene, caratteri cubitali.
Un teatro bellissimo, tra l'altro.
Bellissimo, andate a vederlo, perché esatto, magari per chi non è di zona, ma insomma merita comunque una volta di andarci.
Sì, ma la gente deve anche muoverti.
Ma certo, questi stanziali, certo. E allora Ruby Ringillo, Linda Manganelli, Fabrizio Bordignone,
Enrico Ottaviano,
magistralmente diretti da Anna Masullo in La donna che visse due volte, quindi pensate al grande film di Hitchcock, e quindi poi chiudete e andate a vedere questo spettacolo incredibile che io andrò a vedere. Quarta Parete seguirà.
No, aspettiamo a dirlo, vediamolo.
No, vabbè, qua andiamo, insomma.
Ringrazio sempre.
Anna, ti abbraccio, naturalmente in bocca al lupo a te, a tutti i ragazzi, e buon teatro, come sempre.
Grazie, buonasera a tutti.
Ciao Anna, buona serata. Ciao. E allora grazie sempre alla disponibilità di Anna Masullo, che ci ha parlato della donna che visse due volte. Torniamo a parlare di musica con il Duca Bianco, David Bowie, Absolute Beginners. Absolutely sane.
poison snake. As long as you're still smiling, that's all I really need.
E ci siamo sentiti ovviamente anche il Duca Bianco, non poteva mancare in questa rosa di grandi artisti che abbiamo già sentito. E torniamo a parlare di teatro, questa volta cambiamo totalmente genere, quindi siamo passati da Hitchcock, adesso parliamo di uno spettacolo che starà in scena sabato 26 e domenica 27 novembre al Teatro Trastevere, con Anatomia di un sentimento, ispirato dalla voce umana di Jean Cocteau, interpreti Erika Russo e Andrea Vasone, e ne parliamo con il regista Giuseppe Convertini. Buonasera Giuseppe.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, insomma, voglio dire qualcosa, insomma, parlando di Cocteau fa tremare sempre un po' le vene, no Giuseppe? Insomma, perché è uno spettacolo sicuramente di grande spessore questo. Come nasce l'idea di questo testo?
Sì, infatti è ispirato chiaramente, certo, alla, certo, voce umana, ispirato alla voce umana, in quanto il testo nasce appunto dalla scrittura di uno sceneggiatore che si ritrova appunto barricato nel suo studio in una notte di temporale a scrivere un adattamento per il cinema, e quindi una riscrittura, sì, diciamo non totale, però un adattamento vero e proprio per un cortometraggio di 20 minuti, partendo chiaramente dal testo originale di Cocteau. Lui lo adatta e riscrive un po' il personaggio. Lo riscrive adattando un po' anche il periodo, in quanto...
Il testo è del 1930, tra l'altro, il testo è del 1930, sì.
Esatto, e quindi io ho pensato che possa essere un po' il testo oggi un po' anacronistico per certi aspetti, una donna un po' troppo remissiva, troppo Ecco, le cose sono cambiate e siccome il testo, appunto La voce umana, parla di una separazione,
sì,
cioè
lui, una fine di una relazione praticamente, insomma.
Al telefono lui l'abbandona con quest'ultima telefonata e ho immaginato che al giorno d'oggi una donna non credo che si comporterebbe alla stessa maniera come nel testo di Cocteau, ecco. L'amore non è mai cambiato, però ci sono diverse sfaccettature,
cambiano forse le modalità, no Giuseppe? Insomma.
Le modalità sicuramente, ma anche l'aspetto meno remissivo,
certo,
non so.
Certo. Ovviamente immagino che il testo è attualizzato, no? Quindi è contemporaneo,
sì,
sicuramente c'è stato anche un'evoluzione nel comportamento della donna, come tu dicevi, all'epoca era sicuramente in una fase di sudditanza, tra virgolette, dell'uomo, adesso è una donna più padrona di se stessa, no?
Ed è
maggiormente
più
consapevole.
Maggiormente consapevole, quindi il rapporto tra questo sceneggiatore e il suo personaggio prende vita in virtù di questa novità, e cioè che non si sa quando chiude il telefono nel testo di Cocteau la donna cosa farà. Nel senso che il testo di Cotto si conclude con questa telefonata e questa disperazione della protagonista. E in questo spettacolo, diciamo che la narrazione a metà comincia proprio con questa chiusura del telefono. Cosa succederà?
Ecco.
Quando lei chiude il telefono, veramente rimarrà lì in quella stanza sola, disperata?
Prigioniera del dolore o ci sarà una reazione?
Ecco, di solito io immagino che una donna ferita, così come un animale ferito quando perde sangue, non credo che si comporti in maniera mesta e delicata. Secondo me reagisce in maniera abbastanza virulenta, soprattutto quando è ferita violentemente.
Certo. Voglio dire, Giuseppe, in qualche modo, da come tu l'hai descritto, è quasi che ci fosse un riscatto, no? Dal punto di vista emotivo,
sì,
personale di questa,
sì,
donna, no? Che subisce in realtà questo taglio di questa storia.
Un vero abbandono
che
già
insomma,
tremendo, sì,
appunto, credo sia terribile, no? Voglio dire, questo anche, sì, cambiando, invertendo, diciamo, i fattori, e credo che sia sempre una cosa tremenda, no? Vivere
per un uomo, per una donna, certo,
esattamente,
certo,
esattamente, certo. Però credo che nella tua lettura, giustamente, tu dici, insomma, è una donna contemporanea, una donna sicuramente più forte e più consapevole anche nel affrontare una separazione, ma anche, se vogliamo, la vigliaccheria di un uomo che non è capace,
sì,
di,
sì,
sei,
sì,
d'accordo,
sì,
in questa lettura, perché credo che ci sia molta vigliaccheria, no, nel comportarsi in quel modo, no? Di sfuggire anche, se vogliamo, alle proprie responsabilità.
Alla propria responsabilità, certo. Il testo però riserva diciamo degli aspetti grotteschi, ma nello stesso tempo a tinte forti in alcuni passaggi, ma è anche molto divertente. Perché? Perché strizza un po' l'occhio ai sei personaggi incerchiatori di Pirandello,
ecco.
Se questo personaggio improvvisamente cominciasse a vivere di una vita
proprio, inscritta
più dallo sceneggiatore,
certo,
ma una vita propria. E quindi a metà dello spettacolo si rivela, si apre una porta completamente differente.
Beh,
e quindi gli spettatori che sono appassionati anche di Cocteau a vedere questa versione un po' tragica, ma nello stesso tempo anche divertente.
Sì, insomma, c'è, voglio dire, c'è anche, se vogliamo, questa componente un po' dell'ironia, del sarcasmo, no? Che è un po' tipica pirandelliana, se vogliamo.
Sì, perché una donna in questo stato, soprattutto quando uno sceneggiatore forza la mano,
sì,
nel senso che essendo sadico anche lo sceneggiatore, come tutti gli sceneggiatori,
certo,
e gli scrittori, ecco, arriva poi a scrivere delle cose che magari il personaggio stesso comincia a reclamare come non giuste, e quindi si può ribellare non solo al suo amato, ma anche a colui che ha scritto la sua storia, ecco. Quindi io continuo a dire che questo spettacolo può essere occhi a vari generi, potrebbe essere Venere infelice di Roman Polanski, insomma è come se un personaggio irrompesse nella vita del suo autore, di chi l'ha scritto, e destabilizzasse un po' tutte le sicurezze anche di lui, perché i due personaggi entrano in gioco, si confrontano e il loro conflitto è alla pari, insomma.
Certo, ecco, questo credo che sia un altro punto fondamentale, no? Cioè, non c'è più chi soccombe a questo punto.
Non c'è più chi soccombe, con un finale chiaramente a sorpresa, ma non c'è chi più soccombe, perché una donna di tale, con tale dolore, io penso che non possa che comportarsi in questa maniera, nel senso che deve per forza reagire.
No, sono d'accordo con te, e in realtà poi quella donna di Couteau in realtà è una donna, se vuoi, sconfitta in qualche modo, no?
Assolutamente sconfitto, l'ultimo momento,
esatto,
tratto poi dal celebre anche sì, cortometraggio, come no, di Rossellini, si vede la Magnani che urla ti amo al telefono, stringendo il collo con il filo del ricevitore del telefono, quindi come se si prevedesse che dietro quest'ultimo urlo ci possa essere anche una un suicidio.
Certo, 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 certo. Straordinaria quell'interpretazione, tra l'altro, me la ricordo bene. E quindi hai messo, diciamo, sul tavolo tanti elementi interessanti, e credo che a questo punto valga veramente la pena di venire a vederlo. Noi lo seguiremo come quarta parete, ovviamente, perché insomma io ho letto, poi insomma tu ci hai messo anche ulteriori elementi, diciamo, di interesse. E allora
volevo aggiungere solo una cosa relativamente al fatto che la messa in scena prevede un'installazione, e sì, all'interno di questa, appunto, scenografia c'è questo dipinto di un autore, di un pittore contemporaneo, Pasquale Nero Galante, che diventa fondamentale all'interno del meccanismo proprio della storia. Questo dipinto, come dire, prende vita, ecco, è una donna dipinta da Galante che in qualche modo, Galante non usa una pittura realistica, ma nello stesso tempo sono più vere del realismo. Quindi c'è una confusione anche nello scrittore, perché prende ispirazione, perché sta nel suo studio, questo dipinto comincia a prendere vita. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto
artistico. Sarà molto contenta la mia amica Vagnalai dell'ufficio stampa del Trastevere, perché lei è una grande appassionata,
bravissima,
mitica, è una carissima amica che saluto, abbraccio. E so che non sta molto bene, quindi pronta guarigione, e quindi suggerisco di andare al Teatro Trastevere sabato 26 e domenica 27 a vedere Anatomia di un sentimento, ispirato dalla voce umana di Couteau, interpreti Erika Russo e Andrea Vasone. Grazie Giuseppe Convertini per questa tua presenza.
Grazie a voi, grazie
e naturalmente
a voi.
Buon teatro.
Grazie, buon teatro a tutti.
A presto, ciao Giuseppe, ciao. Okay. ciao. E allora, grazie a Giuseppe Convertini, torniamo a sentire dell'ottima musica, e a questo punto andiamo su altri livelli. Loro sono i Pearl Jam, quindi sono americani di Seattle, 1991, con Alive. We'll be right back. E allora abbiamo ascoltato live dei Pearl Jam, questa bella sonorità che ricordano un po' gli anni 70. Torniamo a teatro, ovvero in questo caso al Teatro Marconi, dove fino al 27 di novembre, in scena dal 17 per esattezza, i Lunatici di Thomas Middleton e William Rowley, la regia è di Marco Bellocchi, e nel ricco cast abbiamo lo stesso Marco Bellocchi, Valentina Maselli, Fausto Morciano, Manlio Ricco, e poi c'è lei, la donna che non deve mai chiedere, Tania Lettieri. Buonasera Tania.
Buonasera, buonasera. Io non chiedo, quindi sto zitta, non dico nulla.
Allora, a parte la pioggia, come andiamo Tania?
A parte la pioggia andiamo benissimo.
Raccontami i primi giorni di spettacolo, dai, come stanno.
Che disastro! No, non è vero. Tanta sprizza, come dici a Roma, no? Quindi siamo tanti, siamo 13-14 persone in scena, ecco, tra cui 5 allievi che fanno da figurazioni, diciamo, bene, così, bene. E interpretano anche loro un po' di matti, a seconda le loro, come dire,
certo,
personalità,
certo,
reali.
Beh,
diciamo
d'altronde
così,
il spettacolo si chiama I Lunatici, quindi mi pare
avrà un perché. Esatto.
Ma intanto il pubblico come ha accolto questo testo, dai?
Allora, devo dire che pensavo non fossero preparati. In realtà c'è comunque la brusciolina che diamo all'inizio, certo, è spiegato dappertutto, eccetera, eccetera.
Le istruzioni per l'uso.
Chi la legge, diciamo che un pochino è preparato. Chi non la legge, è preparato uguale, perché ci si ritrova.
Bene.
Un po' Pirandello,
certo. Però, insomma, ovviamente qui anticipiamo un po' dal punto di vista temporale, perché è un testo del 600, questo del teatro inglese.
Esatto. 1622,
ecco,
poco
per esattezza.
Dopo, sì,
abbiamo spaccato il capello. È un testo,
esatto,
dove c'è, cara Tania, un po' di tutto, no? Un po' di follia, le passioni morbose, omicide, gli scambi di persona, addirittura i test di virginità, si può dire, insomma, sì.
È voglia, è quella che viene più bramata.
Insomma, mi pare una manica di matti, no? Alla fine della fiera.
Manica di matti, un po' disgraziati, un po' così, un po' innamorati della bellezza che però,
certo,
non c'è, ma non viene data.
Però
diciamo
come
bellezza.
Però insomma è un testo inglese, ma la location, diciamo, si ambienta in Spagna questo testo, giusto?
Esattamente, in Spagna, e noi l'abbiamo anche riambientato tra il 1920 e quindi 1925. Ecco.
Sì,
l'abbiamo un pochino rivisitato, perché somiglia molto a Shakespeare.
Questa è anche la follia di Marco Belocchi, voglio dire, insomma.
Assolutamente sì, altrimenti non ci lavorerei un po' insieme, no?
Esatto.
Perché se uno non è folle, quel poco di follia che serve per andare
che non
avanti,
sembrerebbe, perché Marco è sempre così posato, sempre così attento, misurato, no? Però poi vedi dal punto di vista...
Ma non è così. Il lunatico quello nascosto.
E allora raccontiamo in pillole la storia, cara Tania, dai, e soprattutto poi il tuo personaggio.
Il mio personaggio è un pochino più, diciamo, così, un po' al limite, nel senso che è quello che comunque non è proprio centrale alla storia, ma fa molto parte della storia,
per cui in qualche modo
riempie lì dove ci sono i vari altri pezzi da aggiungere a già la follia che viene messa in scena dai protagonisti, che sono Valentina Maselli e Fausto Marciano.
Quindi è una serie di incastri.
Di incastri, due mondi un po' paralleli, più che mondi sono due, diciamo, realtà un po' parallele, e quindi anche si intrecciano, perché chiaramente qualcuno invade l'altra realtà e si ritrova un po' sbattuto e bestia e manca in una situazione dove già di suo ci sono mappe.
Quindi
veri.
Poi le due trame alla fine si congiungono, insomma.
Si congiungono e c'è un epilogo finale che appunto poi
non spoileriamo
la situazione.
Non lo spoileriamo,
però c'è veramente di tutto. Si ride tanto, perché ci sono dei momenti dove si ride, ma subito dopo comunque dove subito dopo però si scontra con un pezzo magari tragico, dove c'è magari un omicidio, dove avviene un assassinio, e quindi che ne so.
Quindi colpi di scena continui.
Sì, devo dire di sì.
E questo ravviva molto, no? Insomma, voglio dire anche...
Sì, perché c'è veramente di tutto,
l'abbiamo detto, quindi...
dell'umano...
Possiamo dire storie di ordinaria follia, cara Tania?
Tocca fare attenzione a non trovarci severamente in mezzo.
Senti, raccontami il tuo personaggio.
Il mio personaggio, sono la moglie del direttore di un manicomio, dove un pochino viene, come dire, ingabbiata, perché è bella, perché è giovane, il marito un po' più attempato, ho un pochino paura che venga in qualche modo, diciamo così, attentata, e va bene, solo che lei...
Attenzionata.
Esatto. Però in qualche modo viene controllata dal suo subalterno, vice direttore del manicomio, chiamiamolo così, che è Maurizio Caffè, che è veramente un pazzo vero,
bravissimo.
Però è molto bravo, è un gran professionista.
Insomma, tu sei Isabella, te.
Io sono Isabella, e quindi cerco di spaziare un pochino nella noia che trovo dentro il manicomio. Si presentano due belli imbusti che però ci provano, ma alla fine vengono in qualche modo
messi a posto loro.
Te
mancano le parole, quindi
messi a posto. E c'è Maurizio con sto frustino che fa il vice direttore, che lo usa dappertutto, lo usa pure addosso a me. Io dico versione un po' sado, però ci divertiamo tantissimo, perché c'è anche quello.
Bene, allora poi dobbiamo dire, insomma, al di là della regia di Marco, ci sono tante altre, i costumi, diciamo, che sono i costumi, e anche la fotografia.
Maria Letizia Vato,
che saluto.
Anche la fotografia, grande. Costumi e foto, esatto, tutto. E devo dire anche parte dell'organizzazione, se non quasi tutta, insieme alla compagnia, per cui grazie a lei si riesce anche a mandare avanti le cose, perché comunque l'organizzazione è importante. Noi pensiamo magari al testo, all'interpretazione,
c'è tutto
indietro,
le quinte, che è molto importante, insomma.
Assolutamente sì, tra cui anche Manuela Barbato alle luci e scenografie, Manuela, bellissima, quella.
Bene.
Tanto di appunto, insomma, perché un po' Escher.
Bene, e quindi sarete in scena fino al 27, quindi fino a domenica.
Al 27.
Quindi oggi riposo, esatto. E domani
oggi riposo, anche domani riposo, riprendiamo comunque sul giovedì,
bene. Quindi
sul giovedì alle ore 21 e 17:30 sulla domenica.
E quindi vuoi fare uno spot, cara Tania?
Uno spot,
dai. Allora, devi spiegare perché la gente deve venire a vedere i lunatici, dai.
Te lo spiego subito, perché ci si ritroverebbe in todos, come visto che siamo in Spagna, però in tutto e per 1000%, per cui si ritroverebbe in tutte le varie caratteristiche emotive che un essere umano può provare. Quindi certo, veramente se le avrebbe una bella catarsi, diciamo così.
Specchio, un bel lavaggio specchio di questa umanità così varia, a volte anche un po' avariata, no? Possiamo dirlo?
Un po' avariata, sì, assolutamente lo puoi dire.
Bene, Tania, io ti ringrazio di cuore come sempre.
Grazie, Andrea, a te.
E un abbraccio, grazie. Un saluto a tutti.
Ma grazie a te di tutto il lavoro che fai. Ah, non smetterò mai di dirlo.
Questi sono dettagli, lascia stare.
Ma sono dettagli che vanno ogni tanto anche ricordati, perché altrimenti è tutto troppo easy, no? Tutto troppo facile, beh, non è così. Certo.
Non è niente facile, ahimè. Insomma. E allora, andate a vedere i lunatici. Di Thomas Middleton e William Rowley, la regia di Marco Belocchi, naturalmente. Sì. Abbiamo Marco Belocchi in scena, Valentina Maselli, Fausto Morciano, Manuel Ricco e Maurizio Cassè, e poi questo gruppo di giovani attori, giovani allievi, come possiamo definire?
Molto bravi.
Sì. E naturalmente sì, c'è Donna Isabella, Tania Lettieri. Ecco. Grazie Tania.
Grazie a te Andrea.
Un bacione, a presto.
Buona serata a tutti. Ciao.
Bene, allora ringrazio Tania Lettieri per il suo intervento e adesso andiamo a sentirci il penultimo brano, andiamo nella preistoria del rock, loro sono i Black Sabbath, Paranoid. We'll be right back. E allora eccoci qua, tornati in studio, quarta parete, il Tratto in Radio, su Radio Sonar. Abbiamo ascoltato un pezzo storico dei Black Sabbath, Paranoid, del 1970. E allora andiamo ad ospitare l'ultimo nostro così artista che sarà in scena da domani al Teatro Vittoria, uno spettacolo appunto molto interessante e già dal titolo insomma ci ispira molto, lo spettacolo è Il Teorema della Rana, lui è Paolo Rocarei. Buonasera Paolo! Pronto? Pronto? C'è qualche problema? Ci sei? Pronto?
Buonasera.
Ciao Paolo, eccoci qua. Benvenuto a Quarta Parete del Tratto in Radio. Allora,
grazie mille.
Spero insomma che le prove siano finite, ecco, perché c'era questo problema così contingente, sì. Insomma, che non è una cosa da poco, ovviamente, perché credo che era la generale, no? Stasera avete fatto.
Esatto. Abbiamo fatto la generale qui in teatro, finalmente. Abbiamo già fatto svariate repliche in giro, Corrispondenza, Benevento, Matinee, cose.
Spettacolo che sta andando molto bene, insomma, e finalmente siete
molto bene.
Un cast nutrito, e quindi vado a elencare: Simone Balletti, Virginia Bonacini, Chiara Bonome, Chiara Davide, Luca Ferini e la mia amica Valentina Martino Ghiglio, e poi Alberto Melone, e poi ci sei te.
E poi ci sono io.
Esatto, quindi. Allora, caro Paolo, io mi ricordo di te quando, insomma, torniamo un po' indietro negli anni, no? E Zozos, te lo ricordi? Sì.
Certo,
che poi tu hai avuto, tra l'altro, la cosa curiosa, che è un ruolo che aveva fatto anche tuo padre, quello lì.
Sì, mio padre lo fece in lettura, esatto. 25 anni prima, se non di più,
esatto.
E lo fece in lettura e adesso è toccato a me.
E poi è toccato a te, insomma.
Ho avuto la fortuna io invece di farlo in maniera, non so come dire, non in lettura.
Teatralizzato, diciamo così. Con la regia di Claudio Boccaccini, c'era Siddhartha Prestinari, tra l'altro, insomma, ricordo.
Sì.
E invece parliamo appunto di questo Teorema della Rana. Che cos'è questo Teorema della Rana? Perché insomma dobbiamo scoprirlo. Ma poi lo scopriremo a teatro, il Teorema della Rana?
Sì, si scoprirà. Questo certamente si viene. È una commedia brillante che prende luogo in un teatro
quindi,
per l'appunto. E come chi ci lavora sa, ci sono insomma situazioni un po' al limite in questo teatro fittizio ancora di più. E chiaramente queste dinamiche sono portate all'estremo, è molto divertente. E io faccio chiaramente il guastafeste che viene dall'INPS a cercare di capire che sta succedendo.
Ecco, tu sei lì, una sorta di ispettore, insomma, più o meno.
Esatto, un ispettore.
Che va a fare un po' le pulce a questo teatro, che se tutto è in regola...
Esatto, e si trova in una situazione talmente surreale che a un certo punto anche lui è arrivato... è convinto del fatto suo, rimane un po' spesato e diventa parte di questo ingranaggio assurdo.
Certo.
È molto buffo lo spettacolo, la gente ci ride moltissimo, è un insomma effettivamente dal punto di vista del pubblico è apprezzatissimo.
Quindi ritmi frenetici, forsennati, siamo proprio estremi.
Di più.
Immagino anche che dal punto di vista fisico sia molto impegnativo questa cosa.
Dico solo che finiamo zuppi fradici, adesso senza voler entrare in dettagli, ma finiamo zuppi, perché poi chi più chi meno, ma si salta, si zompa, esci, entra fuori, dentro, 5, 4, 3 persone in scena, adesso dentro una cassa, succede di tutto.
Cioè, è come trascorrere 2 ore in palestra alla fine, insomma, no? A sudare.
Sì, infatti io che non posso andare in palestra in questo periodo proprio perché mi consolo col fatto che alla fine la faccio lì la palestra.
Quindi, insomma, si mantiene tutti la linea.
Assolutamente.
Allora mi pare che insomma gli auspici siano tutti positivi, perché come tu giustamente dicevi all'inizio, questo spettacolo già gira da tempo, ha avuto grandi riscontri sia in termini di pubblico che di stampa, e quindi mi pare che questo sia una buona ripresa qui a Roma.
Beh, assolutamente, poi il Vittoria è un teatro magnifico,
fantastico.
Salutiamo
Viviana Toniolo, è sempre grande.
Salutiamola, è davvero In grandissima, grandissima. Ecco. E niente, fa sempre piacere, anche oltre al teatro, testaccio, insomma, io lo trovo davvero
accogliente.
Beh, sì.
Ecco, ti volevo dire, spero, mi sembra che voi siete 2 settimane, se non sbaglio, giusto?
2 settimane, sì. Beh, 2 settimane.
Quindi vuol dire che, insomma, spettacolo meritorio, e quindi 2 settimane che ormai si vedono quasi per niente, no Paolo, se tu ci pensi, ormai sono tutte tenute molto,
sì,
anche i grandi, famosi grandi teatri di prosa ormai al massimo 5 giorni, già il fatto che voi ne state 2 mi sembra un grande successo, questo, una bella soddisfazione.
Certo, adesso non vorrei sbilanciarmi prima.
No.
Prima che... però sì,
perché poi credo che sia uno spettacolo per tutte le età, questo, no?
Sì, assolutamente. Beh, l'importante è che uno riesca a starci dietro, perché davvero ha dei ritmi forsennati, però standoci dietro è assolutamente, insomma, per tutti.
Certo. Tutti. Dunque, per fortuna che non c'è il campionato, caro Paolo, no? Perché è come se parlassi con tuo padre, è la stessa cosa, no?
Esatto. Quindi... E verrebbe quasi a dire per fortuna che l'Italia non è andata ai mondiali, ancora peggio del campionato. E invece no, che capitiamo in questo momento assolutamente di vuoto cosmico,
di sosta,
nel bene e nel male,
sì.
Diciamo che dovendo
però
capitare
che risparmi qualche sofferenza tutto. Perché insomma papà ogni volta che lo sento è sempre avvelenato, insomma, ultimamente.
Poi lui è uno che
deve stare davanti al televisore, capito, cioè non deve disturbare nessuno, e tu immagina che tu sia
devo
la stessa...
dire, io sono come lui, di tutti i figli sono quello che è riuscito a infettare di più con questo morbo.
In modo insano, insomma.
Sì, vabbè, però, poi devo dire, negli anni ho anche riscontrato che io adesso chiaramente un po' di teatro, un po' di calcio, la scaramanzia la fa da padrone, io ho riscontrato che comunque se la Roma gioca quando sta in scena, porta bene.
Quindi,
tutto sommato mi consolo così, forse è una menzogna che mi sono raccontato per consolarmi, ma io me la sono raccontata.
Bene, allora io suggerisco a tutti di andare a vedere questo Teorema della Rana, estremamente divertente, estremamente pieno di sorprese, di trovate sceniche, di battute folgoranti, con un cast giovane, estremamente dinamico, insomma, Paolo ce l'ha raccontato, quindi dove ci vuole tanta energia, insomma, tanta tenuta fisica. E quindi da domani, che è martedì 22, fino al 4 dicembre, esatto, quindi 2 ricche settimane. E tutte le sere mi pare alle 21, poi ci sono le pomeridiane del mercoledì, se non ricordo male, e
la prima settimana è serale anche il mercoledì, la seconda invece pomeridiana alle 17,
esatto, e poi c'è la domenica naturalmente. E quindi, caro Paolo, io ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo, e naturalmente buon teatro, e salutami tutta la compagnia, ok?
Grazie mille, grazie.
Ciao Paolo,
grazie,
buona serata,
ciao.
Grazie a Paolo Rocherei, e quindi siamo arrivati un po' lunghi oggi, e chiudiamo naturalmente con, sono le 20:55, e chiudiamo con il nostro aforisma, che questa sera fa così: al pubblico voglio dare solo indizi, dare troppo agli spettatori li porta a non contribuire allo spettacolo. Se dai loro solo dei suggerimenti, fai lavorare assieme a te, e questo a dare senso al teatro, quando cioè diventa un atto sociale. Firmato Orson Welles. E allora io non mi resta che salutarvi, ringraziare soprattutto Claudio Bernabucci, che come sempre ha tanta pazienza nei miei confronti. Vi invito a continuare ad ascoltare i programmi di Radio Sonar. Noi ci vediamo lunedì prossimo a questo punto, quindi fra esattamente una settimana, lunedì ore 19:30, per parlare di teatro a Quarta Parete, il teatro in radio. E a tutti voi una buona serata. Grazie.